Eccomi alla fuga del gatto. Io non so bene se si sta sentendo i volumi come dovrebbero, perché io sento tutto un po' ovattato. D'altra parte c'è sempre novità qui in radio, qui alla fuga del gatto in particolare, su Radio Wombat ancora di più. La fuga del gatto domenica 16, che dite? Sì, è il 16, esatto, 16 febbraio 2020. Ovviamente questo anno bisestile, quanto odio gli anni bisestili, però prosegue con delle puntate, spero, interessanti. Della fuga del gatto, dove vi racconto un po' di vite di compositori e compositrici, e soprattutto vi do uno spunto per ascoltare un bel po' di musica che effettivamente su questa radio non ha occasione di passare molto. Un bel po' di musica classica, ma d'altra parte direi che non solo qui, insomma, non è che proprio, ecco, spesso ci capita di ascoltare musica classica, forse, ma non è detto, invece magari sì, siete degli appassionati e delle appassionate, non lo so. In ogni caso, questo è uno spunto che spero cogliate. Oggi in particolare, siccome oltre a farvi ascoltare della musica classica da nerd, rientro spesso nella sottocategoria ulteriore della nicchia ulteriore della musica barocca e antica, mi ci ributto proprio a man bassa, parlando di un compositore con un nome, mi azzardo a dire, quasi banale. Nome non suo, peraltro, lo vedremo. Francesco Cavalli. Un nome un po' così, che se cercate su Google trovate parrucchieri, manager, allenatori di calcio, insomma. Eppure è uno dei compositori più importanti del Seicento italiano, tanto apprezzato dai suoi contemporanei quanto poco conosciuto oggi, direi. Maestro di Barbara Strozzi, e si sente, allievo tra gli altri di Monteverdi, e anche questo si sente, e insomma una figura molto importante in realtà nella musica, non soltanto di quegli anni, ma secondo me anche di quella successiva, perché insomma la sua influenza è proseguita nel tempo. Francesco Cavalli arriva a Venezia con il suo mecenate, il nobile veneziano Federico Cavalli, di cui prende il cognome, e la Venezia di quegli anni era dominata da Claudio Monteverdi, che ve lo dica fa. Era una città piena di teatri, fulcro di un vivacissimo mondo culturale, come insomma funzionava anche in altre città, anche a Napoli, anche a Roma, anche a Firenze, ma ecco, Venezia in quel momento particolare effettivamente era molto viva, molto vivace. Mentre in altri paesi la fruizione della musica, soprattutto quella operistica e concertistica, era privilegio delle corti e dei pochi invitati, basti pensare alla Francia, dove per assistere alle meravigliose, sontuose opere di Lully, che è venuto un po' dopo, ma insomma più o meno quasi contemporaneo, insomma, o di altri, toccava essere nelle cerchie giuste, ecco. Appunto, fruire di questa musica era privilegio delle corti e dei pochi invitati. A Venezia invece si poteva accedere al teatro pagando, cosa che adesso pare ovvia e anche un tantino classista, e insomma ci fa anche un po' specie, come dire, anche se ci siamo abituati come tante altre cose, però ecco, ci avremo anche da ridire in realtà, ma al tempo probabilmente fu quanto di più democratico si potesse sperare. E fu una vera e propria rivoluzione, e apportò dei cambiamenti non da poco nella composizione e proprio in come la musica veniva sviluppata, perché chiaramente il compositore, per esempio, per dirne una, non si trovava a dover rendere conto soltanto al proprio insomma a colui che gli aveva commissionato l'opera, che generalmente era appunto un potente, un nobile, eccetera, o addirittura un sovrano, ma si doveva rendere conto della sua musica ha un pubblico anche numeroso e che cambiava anche, si potrebbe dire minimizzando e forse banalizzando al popolo, e in qualche modo doveva soddisfare, insomma, il gusto, di quel momento e di quella particolare porzione di popolo, appunto, che sarebbe venuto a vederlo, anche perché, insomma, altrimenti poi il pubblico pagante la volta dopo non ci veniva. Quindi, insomma, cambiavano una serie di cose e questa cosa influenzò parecchio, non soltanto in negativo, come si potrebbe forse pensare adesso. Quindi, insomma, Francesco Cavalli arriva in questa città, Venezia, e beh, quindi subito ne viene sconvolto e lì si stabilisce e lavorerà non poco, vedremo. Era una città piena di teatri e insomma Cavalli aveva a disposizione tutti questi palchi per poter mettere in scena di volta in volta le proprie opere. Vedremo, si tratta di vari tipi di composizioni, ma la maggior parte, o forse la parte per cui lo ricordiamo di più, sono le opere, insomma, le composizioni di tipo operistico. Quindi io vi farei ascoltare subito, subito, subito un brano tratto dall'Ormindo, una di queste opere. Ormindo che andò in scena la prima volta nel 1644 al Teatro San Cassiano di Venezia. Vi faccio ascoltare qui un brano, un'aria in particolare, con un arrangiamento un po' particolare che ascolteremo anche in altri brani stasera, un altro tipo di insomma, un tipo di arrangiamento molto suggestivo, volendo, magari non precisamente super filologico, ma insomma molto interessante da ascoltare, un arrangiamento dell'arpeggiata, l'ensemble dell'arpeggiata. Che città?
Partir di qua. Che città, che città, che costumi, che scende, santo delle isole.
Francesco Cavalli arrivò a Venezia da Crema, perché era originario di Crema, non l'ho detto. Il suo nome, prima che venisse cambiato, appunto prendendo spunto dal nome del suo protettore, dal suo mecenate, il suo nome originario era Pier Francesco Caletti Bruni, e nacque nel 1602 proprio a Crema, appunto. Si trasferì poi quindi però a Venezia, come dicevamo, anche proprio a seguito del suo mecenate, perché mecenate è un uomo diplomatico molto importante all'epoca, almeno in quelle città, e quindi insomma lo seguì, andò a seguito suo, e fu proprio questo suo mecenate a spingerlo nelle cerchie giuste, a fargli conoscere le persone giuste, e insomma era un po' il compito di questi tipi di uomini politici, anche quelli di curare gli aspetti culturali e scovare i personaggi della cultura che avrebbero potuto dare lustro al governo della città. Quant'acqua è passata sotto i ponti, eh? E arrivò quindi Francesco Cavalli a Venezia, trovò, come dicevamo, una Venezia molto viva, molto, molto insomma, che brulicava di musica e di cultura, e trovò anche Monteverdi. E proprio Monteverdi si interessò al lavoro di Cavalli, lo sostenne, l'aiutò guidandolo. E direi che insomma questo aiuto e questo sostegno furono di fondamentale importanza per lo sviluppo della musica di Cavalli. Si dice che lo stesso Francesco Cavalli a sua volta aiutò ad allestire le ultime messe in scena di Monteverdi, cosa che non è del tutto sicura, insomma, però sicuramente il lavoro di questi due personaggi molto importanti della musica di quel momento, direi un po' di tutta la musica in generale, la vita procedette in parallelo, incontrandosi molto spesso. Francesco Cavalli fu cantore, organista e compositore di varie musiche, di vario tipo in realtà, dalla musica sacra all'operistica fino alla strumentale. Ma più di tutto, forse, oggi è conosciuto per la sua musica da opera, lo dicevamo prima, sebbene, e poi approfondiremo questo aspetto, un compositore le cui opere sono state eseguite all'epoca moltissimo e con grande gioia e profitto, ecco. Attualmente, nella modernità, chiamiamola così, per niente, ma lo vedremo, approfondiremo questo aspetto. Giusto per non farvi mancare musica, vi faccio ascoltare subito proprio un altro brano tratto dall'opera, questa volta un'altra opera, L'Eritrea del 1652, messo in scena nel 1652, libretto di Giovanni Faustini, e in particolare ci ascoltiamo un'altra aria, questa volta cantata da Philippe Jaroussky, O Luci Belle.
Oh,
Versione un po' così orrenda da un punto di vista tecnico, scusatemi, e mi sono anche dimenticata di segnarmi il nome della soprano perché l'avrete sentito, era un duetto e io sempre presa dalle voci dei controtenori e le voci dei contralti, così in maniera proprio freudiana dimentico sempre i soprani, e andatevelo a cercare, perché tanto, ma tanto che vi frega in fondo. E dicevamo, Francesco Cavalli, conosciuto più che altro per la sua musica da opera, almeno adesso, e tra l'altro le varie opere sue, mi pare che a un certo punto Francesco Cavalli si cimentò anche per arrotondare, immagino, nel mestiere di insegnante di greco, che adesso ripetizioni di greco diremmo adesso, ma questo mestiere non gli andò bene e quindi lo abbandonò. Francesco Cavalli era appunto un buon conoscitore del mondo classico e della cultura greca e latina, tant'è che insomma non a caso è vero che ovviamente era l'epoca in cui si soleva fare, ma lui in particolare gran parte delle sue opere hanno tema classico, raccontano dei miti e insomma delle vicende tipiche della cultura classica greca e latina. In particolare, insomma, lo vedremo poi, abbiamo sentito prima anche Ormindo, l'Eritrea, tutti i brani che poi hanno in qualche modo degli stilemi molto ricorrenti, ma poi forse ancora più in maniera ancora più evidente, dopo ascolteremo la Didone, gli amori di Apollo e Daphne, Artemisia, insomma. Diciamo che nel suo vastissimo repertorio, nella la sua vastissima raccolta di opere e di composizioni, Francesco Cavalli riuscì a raccontare moltissimi miti greci e latini e moltissimi anche personaggi storici, soprattutto nel mondo romano, antico romano. Tra le varie opere ci fu anche una sortita verso la Francia a un certo punto, perché nel massimo della sua fama, ecco, il cardinale Giulio Mazzarino chiamò Francesco Cavalli a Parigi in occasione del matrimonio di Luigi XIV con Maria Teresa d'Asburgo, quindi insomma un onore immenso. E la sua opera di Francesco Cavalli, Xerxes, che era la seconda versione di Xerxes, fu rappresentata con Atto Melani il 22 novembre del 1660 nella Galleria Superiore del Louvre. Quindi era uno dei massimi onori, anche perché poi dobbiamo ricordare che in quegli anni la musica italiana non era proprio ben accetta a Parigi, in Francia. E tant'è che infatti il lavoro di Francesco Cavalli si rivelò un po' un flop, andò piuttosto male, e questo progetto francese, questo momento di gloria all'estero, fallì per varie ragioni in realtà. Innanzitutto Francesco Cavalli era impegnatissimo nella stesura di questo lavoro, tant'è che finì con rimandare di volta in volta i viaggi a Parigi e questo non gli giovò. Poi di fatto si rivolgeva a un pubblico, quello francese, che non conosceva la lingua italiana, e anche se molto più di ora, perché comunque l'italiano era un po' una lingua ovviamente che era diffusissima, ma era una conoscenza sommaria quella che anche un pubblico nobile francese aveva dell'italiano, e quindi un'opera in italiano non poteva venire apprezzata pienamente, senza contare poi insomma certe cadute nel nazionalismo e nell'orgoglio patrio tipico della Francia, non soltanto allora, ecco. E poi c'era anche una scarsa abitudine dei francesi allo stile musicale italiano, tra l'altro stile osteggiato, come dicevamo prima. E tra l'altro poi alla fine della fiera, proprio sul più bello, morì anche Mazzarino, il cardinale che l'aveva invitato e l'aveva quindi anche protetto, e con la sua morte insomma si complicarono moltissimo anche da un punto di vista politico le vicende per il povero Cavalli. All'interno dell'opera furono collocati una serie di balletti, che era cosa tipica francese, perché un'opera in Francia non poteva essere vista se dentro non c'erano inzeppati dei balletti. L'abbiamo visto anche in altre puntate della Fuga del Gatto, dove raccontavamo un po' di questa usanza, perché alla corte del re si doveva ballare, e in generale nell'ambiente nobile francese di quell'epoca il ballo era fondamentale e non si poteva prescindere. Quindi sul più bello, tra una scena e l'altra, Zac ci si infilava anche in maniera spesso molto forzata delle scene lunghe, scene di balletto che Francesco Cavalli non aveva, probabilmente non era in grado di fare, sicuramente non come le avrebbero voluti in Francia, e quindi fu incaricato Jean-Baptiste Lully, per l'appunto il famoso fiorentino alla corte francese, che poi in quel momento stava iniziando a emergere proprio alla corte di Luigi XIV. E quindi diciamo che poi alla fine questa opera venne comunque messa in scena, ma il successo non fu proprio ottimo, e probabilmente aiutò anche questo a valorare la tesi della superiorità in qualche modo della musica francese all'interno della Francia stessa, e a portare in primo piano il lavoro di Lully. Se al tempo la vita del povero Cavalli era comunque difficile, mettere in scena le proprie opere fuori da Venezia non era proprio cosa semplice, o comunque dall'Italia non era cosa semplice, ecco, pensiamo che adesso, proprio per godere della messa in scena di un'opera qualsiasi di Francesco Cavalli in tempi moderni, si è dovuto aspettare circa 300 anni. Il 1952 a Firenze, nel cortile di Palazzo Pitti, venne messa in scena, se non sbaglio, la Didone, e fu la prima volta dopo circa 300 anni che un'opera di Francesco Cavalli, compositore appunto, come dicevamo, così importante, così anche influente e determinante nella musica dei secoli a venire, ma insomma fino ad allora non era stato ritenuto importante metterlo in scena. E anche adesso insomma avere l'onore e il piacere di poter vedere messa in scena un'opera di Francesco Cavalli è pressoché impossibile, ecco. Quindi almeno ve la faccio ascoltare, anche se alla radio non si può apprezzare le immagini, i cantanti e i musicisti vedendoli esibirsi davanti a noi, ecco, però ci se li può almeno immaginare ascoltando quantomeno il sonoro. E quindi proprio dalla Didone Sempre con l'arrangiamento dell'arpeggiata, sì, anche questa volta, ci ascoltiamo alle ruine del mio regno.
Thank you.
Francesco Cavalli chiaramente era un, sebbene dimenticato come dicevamo in tempi moderni, o perlomeno sottovalutato in tempi moderni, però era un degno e importante rappresentante del mondo barocco, della cultura barocca, e quindi come tale ovviamente dava un'importanza fondamentale allo stupore, alla meraviglia. Quindi le sue opere sono intrise di meraviglia ad ogni passo, in realtà, a cominciare dal testo. È un compositore che riesce, attraverso l'uso delle parole e la sonorità delle parole, a evocare significati, ma anche emozioni, sensazioni, e tinte, quasi colori, in maniera veramente sapiente. E anche per questo motivo vi invito, se volete approfondire un po' la musica di Francesco Cavalli, io sono un po' di parte, però il mio consiglio personalissimo è quello di non ascoltare le versioni che risalgono agli anni 50-60, che in realtà sono diverse, sono molte, perché non è che non si eseguivano le arie di Francesco Cavalli, non si mettevano in scena intere opere, ma le arie si registravano e si cantavano. Tra l'altro, anche per il lavoro di quel terribile personaggio citato tante volte da noi qui in trasmissione, Parisotti, il maledetto Parisotti, che aveva questa simpatica abitudine di trascrivere a suo gusto, cambiando, interpretando e modificando secondo il suo gusto le partiture antiche. Ecco, con Francesco Cavalli ci diede proprio sotto parecchio, fece uscire e pubblicò moltissime arie di Cavalli, che a suo gusto, ovviamente, e che furono poi interpretate dai musicisti e dai cantanti dell'epoca per decenni, ecco. E questo tipo di interpretazioni, secondo il mio gusto, sono, oltre ad essere ovviamente da un punto di vista filologico abbastanza poco attinenti, ecco, poco così aderenti a quello che era il testo proprio scritto, la musica scritta, ma tendono ad appiattire moltissimo secondo il gusto belcantistico, secondo la tradizione più romantica. C'è un modo di interpretare queste arie con una drammaticità sempre uguale, poi in fondo. E che appunto appiattisce moltissimo invece tutto questa stupore, questa meraviglia, che ha bisogno per forza di essere nutrita parola dopo parola. E quindi, ecco, vi consiglio tantissimo di ascoltare le versioni più moderne, più diciamo dal 2000 in poi, anche qualcosa prima. In realtà si trova di molto bello Emma Kirby ed altri, insomma, hanno interpretato benissimo le musiche di Francesco Cavalli. Ma ecco, insomma, rimanete sul moderno una volta tanto. Ecco, non sto a difendere il vintage, ma anzi, lodo quello che è arrivato dopo, ecco. E per fare da eco alle mie lamentazioni, soprattutto sul fatto che appunto le opere di Francesco Cavalli non sono mai più state messe in scena, mi affido anche all'eco appunto di Giulio Confalonieri, da cui ogni tanto, nella sua storia della musica, da cui ogni tanto prendo qualche spunto e qualche citazione. E a proposito di Francesco Cavalli, Confalonieri dice: un giudizio sintetico intorno alle opere di Cavalli, intorno soprattutto alla loro essenza di unità teatrali, è quasi impossibile, perché nessuna di esse venne mai esumata interamente nei tempi moderni, mentre di una sola, il Giasone, fu compiuta e pubblicata l'intera realizzazione del basso continuo. Ora, chiaramente lui sta parlando, mi sembra sia questo libro degli anni 70, ma insomma non è cambiato moltissimo dopo, ahimè. Io so bene quanto certi esperimenti risultino costosi e quanto poco siano aiutati dalla pigrizia artistica dei nostri pubblici, ma di certo il poter ascoltare in teatro un'opera del Cavalli cambierebbe molte prospettive nel quadro della musica post-monteverdiana. Perché, in fin dei conti, quasi tutti i lavori di quel genere e di quell'epoca, esclusi appunto i lavori di Claudio, vengono studiati al tavolo o al pianoforte da 4-5 individui, 6 come nel caso del Giasone. Codesti 4-5 emettono una sentenza senza aver sentito il testimonio indispensabile dell'esecuzione scenica, poi tutte le storie della musica la ripetono felici e contenti e così si va avanti alla maggior gloria di Dio. Questo è l'impietoso, secondo me, puntualissimo giudizio di Giulio Confalonieri, e per provare a compensare un pochino vi faccio ascoltare due brani tratti dagli amori di Apollo e di Dafne, la sinfonia e il prologo. Gli amori di Apollo e Dafne, su libretto di Gianfrancesco Busanello, librettista fondamentale e conosciutissimo, importantissimo dell'epoca, fu messa in scena la prima volta nel 1640 al Teatro San Cassiano, ancora una volta, di Venezia, ovviamente. Io non mi sono preparata il brano, oddio, sono rimasta indietro, eccolo, e quindi partiamo dalla sinfonia e poi proseguiamo con il prologo.
ombre vengono i sogni dalle porte fatali, servite pronti al vaticinio con le nostre figure e con mille apparenze e mille forme.
Prenderò e tra chi dorme andrò. Del quadro, del triangolo, del cerchio, figurano le prospettive belle. E tutto inventerò.
che il suo mezzo risiede nella musica, è proprio la musica, è proprio la materia musicale che gli interroga e quindi dilata per piegarla alla sete del meraviglioso, alle rivincite sulla quotidianità soffocante, ai bisogni fiabeschi così profondamente legati con la storia stessa delle sue origini. Questo così continua Giulio Confalonieri, che nella sua storia della musica non appunto si lamenta soltanto come me dell'insensibilità dei nostri contemporanei verso Francesco Cavalli, ma analizza anche un po' più nel dettaglio l'opera da vicino di Francesco Cavalli. Oltre al da capo, i mezzi di questo processo sono identificabili nella ricerca di melodie iniziali brevi contenute nell'ambito di poche note, rafforzate da un disegno ritmico chiaro e reiterato, anche se non pulsante e nervoso come i ritmi che animeranno fra poco la musica strumentale. Altro mezzo è quello di far eseguire dall'orchestra il primo periodo della melodia o un frammento della melodia che il cantante incomincerà subito dopo a intonare, oppure di riassumere e di echeggiare con gli strumenti le conclusioni melodiche cui il cantante è già pervenuto. Le differenze di timbro tra strumenti e voce, talvolta anche le differenze di altezza, un'ottava sopra, un'ottava sotto, anziché disperdere il senso di unità, lo rafforzano perché inducono elementi diversi sulla stessa linea e danno l'idea di una collaborazione più vasta e più obbediente. Vedremo anche appunto che Francesco Cavalli, questo compositore così vicino a Monteverdi, che ne raccoglie in qualche maniera l'eredità per certi versi, a sua volta verrà preso a spunto, a modello e a guida da Barbara Strozzi, appunto sua allieva, come dicevamo, e in cui ritroviamo moltissime di questo che abbiamo raccontato fino ad adesso, insomma, sia nel modo tecnico per organizzare la frase musicale, ma anche nel modo proprio di dare corpo a questo meraviglioso attraverso la lingua, attraverso le melodie e la sorpresa musicale. Un altro brano vi voglio far sentire dagli Amori di Apollo e di Daphne, un brano meraviglioso, secondo me bellissimo, che appunto, ricordiamolo, gli Amori di Apollo e di Daphne fa eco proprio alla metamorfosi raccontata da Ovidio e non solo da lui, e questa Daphne, ahimè, l'amata di Apollo, che si trasforma in tronco, in pianta, e proprio questa triste e sfortunata e in qualche modo anche dilaniante avventura, ma diciamo comunque questo triste accadimento viene raccontato in questa aria. Qui ho scelto sempre il nostro fidato Filippo Jaruzelski.
Scordino, scordino.
La fuga del gatto, Radio Wombat, ovviamente non vi ho ricordato i nostri social Wombat, lo faccio ora prima che sia tardi perché siamo proprio giunti alla fine della trasmissione. Il sito wombat.noblogs.org, la casella di posta, posta wombat chiocciola insiberia.net e la nostra frequenza 1359 AM, appunto nelle onde mediocri, che sviaggia nelle onde mediocri. Vi invito a procurarvi una radiolina AM se ancora non l'avete, siete proprio rimasti indietro, e provare a sentire se siete raggiunti dal Wombat segnale. La nostra trasmissione di oggi, di questa domenica, finisce qui, ma non prima di concederci un altro ultimo ascolto di Francesco Cavalli, tratto dall'Artemisia. Artemisia, un'altra opera, questa volta il libretto di Niccolò Minato, messa in scena la prima volta nel 1656 al Teatro Santi Giovanni e Paolo, sempre a Venezia, come abbiamo visto, insomma, quasi tutto fu dato in scena la prima volta a Venezia, quasi tutto di questo compositore che era figlio del suo tempo e di quella città. In particolare il brano che ci ascoltiamo, tratto dall'Artemisia, è Dammi morte o libertà, un brano ovviamente, come si intuisce, piuttosto grave e piuttosto drammatico. E con questo vi auguro una buona continuazione di domenica e appuntamento a domenica prossima, sempre alla fuga del gatto, sempre su Radio Wombat. Ciao ciao.
cieco amor, e tante, tante